In studio Lino Bini, resta alta la tensione tra Israele e Iran dopo la ripresa degli attacchi e contrattacchi delle scorse ore anche sul Libano. Violenze che di fatto hanno rotto la tregua concordata in aprile, praticamente mai rispettata. Decine di bombe israeliane hanno colpito nelle scorse ore diversi punti della capitale iraniana. Iran, che ha risposto lanciando missili su Israele, facendo intervenire la contraerea che avrebbe intercettato anche almeno un missile lanciato dallo Yemen. Nelle prossime ore, scuole chiuse in tutto lo Stato ebraico, che ha pure chiuso i valichi di Gaza. Dal canto suo, Teheran ha sospeso tutti i voli dall'aeroporto della capitale e questo fino a un nuovo avviso. Tel Aviv in stato di massima allerta, con il premier Netanyahu che ha convocato una riunione sulla sicurezza al termine di un colloquio telefonico con il presidente americano Trump. Trump, che ha chiesto moderazione e auspicato che lo Stato ebraico e il regime degli Ayatollah cessino le ostilità e tornino al tavolo negoziale, sostenendo che il premier israeliano Netanyahu non avrà altra scelta se non quella di accettare un accordo con l'Iran, accordo vicino con la Casa Bianca, poi assicurato Trump. Un terremoto di magnitudo 7.8, seguito da diverse scosse di assestamento, ha interessato questa mattina l'isola filippina di Mindanao, causando almeno 5 morti e diversi feriti. Un bilancio provvisorio, che rischia di aggravarsi con il passare delle ore, ancora da chiarire l'entità di eventuali danni. Le autorità locali hanno diramato un'allerta tsunami. Maggiori dettagli nei prossimi appuntamenti informativi. Nelle elezioni presidenziali in Perù si profila un testa a testa tra i due candidati, almeno stando ai risultati parziali dello spoglio dei voti. Ebbene, dai dati provvisori del ballottaggio emerge che la candidata conservatrice Keiko Fujimori ha poco meno del 53% delle preferenze, sul suo rivale progressista Roberto Sanchez, fermo al 47%. Solo nelle prossime ore l'esito della consultazione sarà più chiaro. E a proposito di Perù, Papa Leone XIV visiterà il paese in novembre, lo ha annunciato il presidente ad interim José María Balcázar, stando al quale si tratta del primo viaggio del Papa nella regione nella quale ha svolto gran parte del suo ministero pastorale e dove ha ottenuto anche la cittadinanza. Dall'interno, oltre la metà della popolazione residente in Svizzera è favorevole all'atomo quale fonte energetica. E quanto emerge da un sondaggio svolto dall'Istituto GFS di Berna per conto dell'Associazione delle Aziende Elettriche, secondo il quale 6 svizzeri su 10 vorrebbero nuove centrali nucleari. Un tema d'attualità che approderà oggi in Parlamento con il Consiglio nazionale che affronterà proprio l'iniziativa popolare sulla costruzione di nuove centrali nucleari. Ce ne parla Anna Valenti.
Dall'alto là del dopo Fukushima al si può fare di oggi. A 15 anni dallo tsunami che ha travolto la centrale giapponese, spingendo la Svizzera a decidere di uscire gradualmente dal nucleare, ci potrebbe essere un'inversione a U della politica svizzera, pronta a riaprire le porte all'atomo. Un cambio di rotta che riflette anche un cambio d'epoca, con l'onda verde oramai affievolita e i crescenti timori di penuria energetica segnata dalle crisi geopolitiche degli ultimi anni. Promossa da UDC, PLR, Ambienti Economici, l'iniziativa Stop al Blackout chiede di scrivere nella Costituzione che l'approvvigionamento elettrico sia garantito sempre in qualunque situazione usando tecnologie rispettose dell'ambiente. Non cita il nucleare ma nemmeno lo esclude. Il Consiglio federale giudica l'iniziativa troppo vaga e ritiene inopportuno fissare il principio nella Costituzione, principio che però sposa, per questo opposto all'iniziativa, un controprogetto indiretto che propone di cambiare la legge sull'energia nucleare e stralciare il divieto di costruire nuove centrali. Il Consiglio degli Stati lo scorso marzo ha respinto l'iniziativa ma ha approvato il controprogetto. Oggi tocca al Consiglio nazionale. La Commissione Energia, seppur con un solo voto di scarto, ha già detto sì. In caso di via libera del Parlamento, la sinistra ha già annunciato il referendum.
Fino a questa sera in tutto il paese è previsto tempo parzialmente soleggiato, dalla seconda parte della giornata possibili rovesci o temporali sparsi. A seguire ora le notizie sportive con Patrick Locatelli.
Lo sport. Ben ritrovati Alexander Zverev, il re di Parigi per la prima volta in carriera. Il tedesco al primo slam ha sconfitto in 5-7 all'italiano Flavio Coboli con il finale di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 dopo 4 ore e 19 minuti. L'iconico Gran Premio automobilistico di Monte Carlo è finito nelle mani di Kimi Antonelli, vincitore al termine di 78 giri tribolati per le strade del Principato. Dietro all'italiano, alla quinta vittoria stagionale su 6 gare, il più giovane pilota di sempre a vincere su questo circuito, si è piazzato Hamilton a terzo e invece a Jarre, fuori dai giochi il campione del mondo Norris, così come Leclerc a muro durante la safety car e Verstappen, che già in partenza ha avuto un problema tecnico. Weekend all'insegna dei motori, in Ungheria Marc Marquez non ha lasciato che le briciole ai suoi avversari. Dopo la sprint allo spagnolo ha vinto anche la gara domenicale davanti alla connazionale Acosta e a Bagnaia. A Stoccolma faceva tappa la Diamond League di atletica, ottima prestazione per Audrey Verreaux, che ha vinto gli 800 metri ritoccando il record del meeting a 1:53.98, diventando la terza nella storia a scendere sotto l'1:54. E poi c'era attesa per un possibile nuovo record del mondo dell'eroe di casa Armand Duplantis, e invece lo svedese si è fermato a 5:80 al primato. È di 6:31. Chiudiamo con il calcio, mancano 3 giorni alla mondiale. Ieri intanto nelle amichevoli da segnalare l'ennesimo malore che ha colpito Christian Eriksen quando la sua Danimarca vinceva 2-1 con l'Ucraina, partita abbandonata e giocatore in condizioni fortunatamente stabili. Tra gli altri risultati, l'Italia ha sconfitto 1-0 la Grecia, 2-1 della Croazia sulla Slovenia.